la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con l'approfondimento sulla Radio Vaticana. Giuseppe Mauriello ci segue per la parte tecnica, mentre questa edizione alla regia di Luciana Fantini. Vi ricordo, come di consueto, che potete riascoltare le puntate precedenti del Mondo alla Radio in podcast scaricandole dal portale di vaticannews.va. Torniamo a parlare della situazione in Ucraina, in particolare di quello che è il ruolo dell'Europa nel sostegno a questo paese aggredito ormai da più di 2 mesi in conflitto con la Russia, con l'aggressione della Russia al paese e l'invasione. Oggi al Parlamento europeo è intervenuta la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che ha illustrato quello che sarà il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia e anche quelle che sono le proposte per aiutare la ripresa ucraina, con un'ottica ben precisa che è quella del futuro ingresso del paese nell'Unione Europea. Noi, per parlare proprio dell'intervento della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, abbiamo in collegamento telefonico Massimo Gaudina, che è il capo della rappresentanza della Commissione a Milano. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Salve, buon pomeriggio, grazie a voi.
Insomma, un intervento molto importante e anche molto, molto chiaro, insomma, molto esplicito, quello della Presidente di fronte al Parlamento europeo. Forse possiamo iniziare proprio dalla parte che ha maggiormente catturato l'attenzione anche nei take delle agenzie, che è quella relativa al sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia.
Sì, esatto, il sesto pacchetto. Ricordiamo che fu varato 3 giorni dopo l'invasione dell'Ucraina, quindi c'è stata una risposta molto rapida, con poi una serie di pacchetti successivi che, come sapete, ha aggiunto ogni volta alcuni elementi in questo approccio sanzionatorio, che ricordiamo è uno strumento di diritto internazionale riconosciuto, quindi noi stiamo lavorando nell'ambito di una legalità prevista anche dal diritto bellico e dal diritto internazionale, quindi le sanzioni come strumento per cercare di risolvere una controversia senza utilizzare le armi. E in questo sesto pacchetto di sanzioni, tra le varie misure che sono state proposte dalla Presidente von der Leyen, ricordiamo, parliamo di proposte che poi i Paesi membri dovranno adottare, c'è per esempio una nuova lista di funzionari e di militari che sono stati inseriti in una lista e che sono considerati fra i responsabili di crimini a Bucha, e quindi in questo modo si cerca di mandare un segnale molto forte rispetto a questi crimini di guerra. Secondo elemento importante, Sberbank, che è la più importante banca russa, che viene a sua volta tolta dal sistema SWIFT, e altre banche erano già state inserite in questa lista, quindi si tratta di un ulteriore elemento del tassello sul discorso SWIFT. E poi c'è un'ulteriore sanzione che riguarda i media, perché si parla di 3 emittenti, di 3 media russi che sono di proprietà dello Stato, che sono visti, come già Sputnik e RT, sono visti come strumenti della propaganda russa, non come media liberi che si vuole silenziare. Non è assolutamente questo lo scopo. Lo scopo è quello di evitare che la disinformazione russa, basata in grandissima parte su fake news, possa avere accesso ai cittadini europei e agli abitanti dell'Europa. Quindi in Europa queste 3 emittenti dovrebbero essere appunto bandite, sia sotto forma di TV, di radio, di cavo, di satellite, di internet o smartphone.
Massimo Gaudina, ovviamente a far discutere di più e a fare maggiore impressione è la parte delle sanzioni dirette aperta al mercato energetico e quindi le sanzioni su gas e petrolio. Queste chiedono veramente una grande coesione anche da parte dell'Europa, che si dimostra tra l'altro comprensiva anche delle difficoltà di quello che possono essere, diciamo, la situazione che devono affrontare alcuni stati membri.
Il discorso energetico è chiaramente quello più importante anche in questo sesto pacchetto di sanzioni. Si parla di petrolio, in questo caso c'era già stato un bando sul discorso del carbone, si parla questa volta di petrolio e l'idea è di bandire tutto il petrolio di provenienza russa, che si parli di greggio o che si parli di petrolio raffinato, con una tempistica leggermente diversa. Cioè, la proposta è che entro i prossimi 6 mesi non avremo più petrolio greggio dalla Russia, e entro la fine dell'anno neanche i prodotti raffinati, in modo da aumentare, massimizzare la pressione sulla Russia e al tempo stesso cercare di minimizzare i danni collaterali nei nostri confronti, perché le sanzioni hanno un senso se colpiscono più il target che si vuole colpire, appunto, che non l'Unione Europea. Quindi questo approccio modulare e flessibile è concepito proprio in questa funzione. Saranno poi 27 paesi a prendere la decisione finale, e ricordiamo che c'è un trattamento che potrebbe essere diverso per alcuni paesi come l'Ungheria e la Slovacchia, che non avendo sbocchi sul mare ed essendo confinanti con i paesi in guerra, hanno una situazione specifica per cui potrebbero esserci delle eccezioni per questi due paesi, ma in linea di massima c'è una grande unità di intenti tra i 27 e le istituzioni europee.
Anche perché ci sarà bisogno poi di adeguare anche quelle che sono le politiche interne all'Unione Europea, soprattutto sotto il profilo finanziario e quello dei bilanci. Si prepara, insomma, un periodo complesso. L'Unione Europea sembra abbastanza così ben disposta a pensare a un futuro di flessibilità o quantomeno di attenzione anche alle necessità di recuperare, diciamo così, i danni che sono stati inferti al programma di recupero europeo post-Covid.
Sì, certo, dopo il Covid il Next Generation stava riportando l'Europa sulla buona strada, perché l'Europa stava ricrescendo dal punto di vista economico, c'erano anche delle buone previsioni di crescita per il 2022. Chiaramente la guerra sta rimettendo in discussione tutto, perché il discorso dell'inflazione legata ai prezzi dell'energia, ma anche legata alle materie prime, avrà sicuramente delle conseguenze a livello europeo. La crescita prevista per il 2022, le stime di crescita previste sono già riviste al ribasso, e quindi ci sarà sicuramente un periodo dal punto di vista economico molto, molto difficile, in cui si dovrà cercare di trovare delle soluzioni e di trovarle a livello europeo. Ricordiamo che nel 2022 continueranno e si dovrebbero concludere le discussioni sul futuro del patto di stabilità, che, come sapete, è stato sospeso durante la pandemia, dovrebbe riprendere nel 2023, ma si parla di una riforma del patto, e quindi in questi mesi ci sarà una sicuramente intensissima discussione sulle regole di bilancio per gli anni a venire. Detto questo,
prego.
Ricordiamo, se posso, che invece l'Ucraina già quest'anno perderà una percentuale di PIL calcolata tra il 30 e il 50%, quindi c'è veramente una disastrosa situazione economica ai confini dell'Europa, e anche su questo la Presidente von der Leyen ha ricordato al Parlamento europeo che c'è bisogno di uno sforzo straordinario, sia in termini di assistenza macrofinanziaria, sia in termini di ricostruzione, che è stata quantificata in 5 miliardi di euro al mese per i prossimi mesi, per la ricostruzione dell'Ucraina e per mantenere in vita la società civile e le attività ucraine, e quindi l'Europa, ma insieme agli Stati Uniti e insieme a tanti altri alleati, dovrà cercare di garantire.
Questi sforzi finanziari che vengono previsti lasciano intendere, insomma, che la strada che porterà l'Ucraina verso l'Unione Europea è una strada molto, molto chiara. È una questione ovviamente che riguarda esclusivamente una tempistica di guerra in questo momento.
Beh, in questo momento la priorità ovviamente è cercare di fare in modo che questa guerra finisca, che ci sia un sostegno all'Ucraina dal punto di vista umanitario, e questo sta continuando, dal punto di vista dell'accoglienza dei rifugiati, con la protezione temporanea che sta iniziando a funzionare, con una serie di interventi che dovrebbero dare respiro nel breve periodo e poi nel lungo periodo a questo paese. E poi c'è la questione della possibile adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, su cui la Presidente ha ricordato il messaggio che sin dall'inizio è stato reso noto, cioè che l'Ucraina fa parte di un processo di avvicinamento rispetto all'Unione Europea già da tempo. C'è stata per esempio la sincronizzazione delle reti elettriche due mesi fa tra Unione Europea, Ucraina e Moldavia. C'è un avvicinamento al mercato interno, ci sono degli accordi di associazione su alcuni programmi europei, e la prospettiva a lungo termine è quella di una piena adesione dell'Ucraina alla famiglia europea. Decisione che sarà poi presa dai 27 all'unanimità e su cui la Commissione sta lavorando.
Quanto pesa, se così si può dire, sulla linea che la Commissione propone, la Presidente della Commissione propone, in relazione anche alle strategie relative al conflitto in Ucraina, il fatto che ci sia stato un importante incontro tra la Presidente dell'Unione Europea, della Commissione e il Presidente ucraino Zelensky? Insomma, la Presidente ha potuto vedere di persona quella che è la situazione nel paese?
Certo, è stato un momento molto, molto forte, perché in queste situazioni viverle dall'interno, vivere una forma di emergenza nell'occhio del ciclone è sicuramente un momento forte. C'è stata una buona intesa tra le due personalità coinvolte, e c'è stata ancora una volta la rassicurazione che l'Europa vuole essere al fianco dell'Ucraina. Non ci sono ambiguità su tutto questo. La risposta europea, come dicevamo all'inizio, è stata molto rapida, perché mentre nella pandemia c'è stato un inizio molto stentato, con tante incertezze che poi sono state superate, e poi c'è stata una politica europea molto forte nel campo della salute, dei vaccini, della ripresa. Ecco, qui nel caso della guerra dell'Ucraina la reazione europea è stata immediata, rapida e senza ambiguità. Il viaggio di Ursula von der Leyen e l'incontro con il Presidente è stato un momento di questo percorso, di questo cammino.
La percezione che veramente è una situazione di crisi che riguarda ciascuno e tutti nel loro complesso, questo forse c'è stato in più rispetto a quello che è stata la crisi del Covid.
Sì, assolutamente, questo è vero, è un problema che comunque ci tocca da vicino, perché l'attacco della Russia all'Ucraina non è soltanto l'attacco a un paese, ma è veramente un attacco e una minaccia alla stabilità e alla pace di tutto il continente. Ecco perché anche la risposta viene dall'insieme del continente.
Grazie davvero Massimo Gaudina, grazie per essere stato con noi, capo della rappresentanza della Commissione a Milano, grazie ancora per il suo tempo e la sua disponibilità. E io ne approfitto intanto per salutare il nostro secondo ospite, che è il professor Francesco Cherubini, docente di diritto dell'Unione Europea presso la Luis Guido Carli di Roma. Ben trovato, grazie per essere con noi, professor Cherubini.
Buon pomeriggio a tutti voi, è sempre un piacere essere con voi.
Insomma, è un periodo in cui veramente l'Europa si trova ad affrontare un'emergenza, ma anche un impegno politico e internazionale non indifferente. C'è molto attivismo anche tra i leader europei. Oggi ovviamente la Presidente della Commissione europea ha parlato al Parlamento europeo, ieri è stato il turno del Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, che ha riscosso con il suo intervento un forte successo. Uno dei primi punti, forse, che vorrei chiedere a lei di commentare, è quello relativo all'accento che è stato posto sull'importanza del Mediterraneo. Insomma, il peso dell'Europa si sposta necessariamente verso il Mediterraneo, soprattutto per le questioni energetiche, e questo dà anche una diversa responsabilità, un diverso ruolo ai paesi del bacino mediterraneo, che smettono forse di essere frontiere e diventano più centro.
Sì, diventano frontiere in un altro modo per certi versi. Finora sono stati sempre nella questione delle migrazioni regolari, nella gestione delle richieste, nella difficile negoziazione su i pacchetti di redistribuzione all'interno del contesto dell'Unione. A me questa sembra tutto sommato una buona notizia, perché in fondo quest'area tornerebbe ad avere una centralità enorme, anche simbolicamente in qualche modo raffigurata dalla conferenza che poi, contrariamente a quanto a volte si dice, ha veramente costituito l'elemento di rivitalizzazione dopo il fallimento della CED, del processo comunitario. Sto parlando ovviamente della conferenza di Messina, che poi ha dato vita alla stesura dei trattati di Roma, fra cui naturalmente anche quello che ha dato vita alla Comunità Economica Europea.
Insomma, si torna a parlare di Euro-Mediterraneo in maniera forse più incisiva. Si era un po' dimenticata quelle che erano le linee tracciate alla fine degli anni 90.
Diciamo che il filo non è stato mai completamente abbandonato, però di certo il Mediterraneo è stato per anni identificato con appunto il luogo nel quale venivano ripescati, a volte non sempre in tempo, ecco, i barconi dei migranti irregolari. In realtà qualcosa fuori da questo contesto c'era anche stato, ma come detto aveva perso grande centralità. Noi come Unione Europea, ma a volte anche su base bilaterale alcuni degli Stati membri, fra cui l'Italia evidentemente, hanno da tempo accordi che vengono proprio denominati accordi euro-mediterranei di cooperazione con gli Stati che si affacciano sia dal lato africano che del vicino Oriente sul Mediterraneo. Riprenderli però non più in chiave di controllo della migrazione irregolare, o non solo più in chiave di migrazione irregolare, può essere un'ottima notizia, anche perché, come lei giustamente ricordava poc'anzi, il nuovo posizionamento sarà obbligatoriamente dovuto alla necessità di svincolarsi un po' dal cordone energetico che finora ha sempre costituito la Federazione Russa.
È chiaro. Professor Cherubini, c'è un altro punto che ha suscitato una grande attenzione tra quelli sollevati dal Presidente Draghi, e non è tra l'altro la prima volta che questo avviene, ed è quello della riforma delle istituzioni europee. Insomma, il Draghi ha detto, e fondamentalmente il Parlamento Europeo ha concordato su questo, ci troviamo in una situazione in cui i meccanismi europei risultano particolarmente inadeguati, sono eccessivamente farraginosi e poco razionali anche da un punto di vista di spese e di resa. Com'è possibile pensare a un processo di riforma istituzionale? In che senso dovrebbe andare, secondo lei?
Allora, intanto questo forse è proprio il punto più importante, quello centrale davvero nell'attuale dibattito, e secondo me questo è un momento di molto favorevole, ecco, per cercare di fare quello che in passato non si è cercato, si è in parte cercato soltanto di fare, ma comunque non si è riusciti. E riforme in che senso? Ma in realtà praticamente quello che diceva lei prima, e cioè processo decisionale e capacità di spesa, questi sono due elementi diciamo al momento più vulnerabili di questa organizzazione internazionale. Sul primo punto, perché in alcuni settori la autonomia decisionale dell'Unione è veramente molto ridotta, e secondo me le istituzioni, e particolarmente la Commissione e il Parlamento Europeo, fanno i miracoli, dovendo poi trovare sempre dei compromessi con l'istituzione che partecipa, l'altra che partecipa al processo decisionale, e che è ovviamente il Consiglio. Solo che il Parlamento rappresenta i cittadini, la Commissione l'interesse dell'Unione, e invece in Consiglio sono rappresentati gli Stati membri, e lì si creano i problemi maggiori. Quindi decentrare il processo decisionale, allontanarlo per così dire più efficacemente dal Consiglio, potrebbe essere un'ottima idea. Certo, bisognerebbe convincere gli Stati a farlo, o quantomeno a sperimentarlo in alcune materie cruciali. E l'altra è appunto la capacità di spesa. Bisognerebbe ogni tanto ricordare che soprattutto ai detrattori dell'Unione Europea, questa organizzazione ha una capacità di spesa che è pressoché ridicola, direi, rispetto a quella degli Stati membri. Si aggira intorno al 2% circa del PIL complessivo degli Stati membri dell'Unione Europea, e questo secondo me la mette in condizione non ottimale per poter operare laddove invece c'è bisogno di meccanismi redistributivi o c'è bisogno di una capacità di spesa maggiore, ma è anche la qualità, e qui torno al punto precedente, quello del processo decisionale, non conta solo quanto ha a disposizione per spendere, ma conta anche chi decide come spenderlo. In questo rendere ancora più autonomo il processo decisionale, autonomo soprattutto dagli Stati membri, non può naturalmente che giovare al processo di integrazione.
Assolutamente, è stato molto chiaro. Professore, ancora una questione, ovviamente oltre al tema energetico, l'altro tema che tiene banco e che è emerso necessariamente in questi ultimi mesi, è quello della difesa comune, quindi un meccanismo di difesa. Tra l'altro è stato fatto anche, diciamo così, un parallelo durante l'intervento di Draghi, perché si dice che questo sistema di difesa potrebbe anche andare a rafforzare quello che è il sistema della NATO fondamentalmente.
Allora, lì il nodo è proprio quello, cioè il rafforzamento di una politica comune di difesa nell'Unione Europea non è immaginabile che possa essere sviluppato in contrapposizione o anche solo in un lieve antagonismo con quello della NATO. Quindi lì la quadratura non è semplice, perché il sistema va sviluppato in armonia con il sistema della NATO, che poi
senza creare un sistema di concorrenza, insomma, mettiamola così.
Sì, ma poi è il motivo questo per il quale la politica di difesa in fondo non si è mai sviluppata così tanto, perché appunto il pilastro di difesa militare del continente europeo è stata sempre la NATO, e c'è una differenza sostanziale gigantesca naturalmente, perché nell'Unione Europea non ci sono gli Stati Uniti, non c'è la Turchia, e nella NATO ovviamente invece questi stati, particolarmente il primo, hanno un peso gigantesco, perché forniscono un elemento di deterrenza, lo hanno fornito in passato, chissà che non lo facciano anche in futuro naturalmente, a velleità imperialistiche o appunto proto-imperialistiche da parte di stati, come in questo caso verso l'Ucraina e la Federazione Russa.
Professor Cherubini, intanto io la ringrazio. Forse una considerazione lampo, abbiamo ancora il tempo per un minuto o poco meno, ma colpisce anche la forza con cui la Presidente von der Leyen ha parlato oggi al Parlamento Europeo, in particolare la forza con cui, diciamo così, indica nella Germania e nella Russia un elemento di pericolo che deve essere sconfitto, insomma quasi una presa di posizione che sfiora, insomma, la diciamo così, non proprio una dichiarazione di guerra, ma di certo non una dichiarazione d'amicizia.
Beh, insomma, sì, però va anche ricordato che sono queste reazioni ad una condotta che ci ha riportato indietro di 100 anni. Fino a poco tempo fa la Russia era guardata con un certo grado di sospetto, non soltanto dagli Stati dell'Unione Europea, ma le carte si sono scoperte nel momento in cui ha commesso la più grave violazione del diritto internazionale forse possibile, o quantomeno del divieto dell'uso della forza, che è l'aggressione, senza contare quello che probabilmente sta accadendo sul campo. Ecco, di fronte a questo non si può in qualche modo non insorgere. La grande difficoltà è qui nel mantenere una linea che non poi faccia in modo che il conflitto si allarghi. In questo Stati dell'Unione, Unione Europea, sono sempre stati piuttosto prudenti, anche più prudenti degli Stati Uniti, e questo è un atteggiamento che va sottolineato. Certo, più prudenti, ma soprattutto con l'invio di armi siamo abbastanza al limite. Quello è il punto, al di là delle dichiarazioni di maggior pericolo e di maggior rischio nell'eventuale allargamento di un conflitto. molto.
Grazie davvero, professor Francesco Cherubini, docente di diritto dell'Unione Europea presso la LUIS Guido Carli di Roma. Grazie per essere stato con noi e
grazie,
ci risentiamo sicuramente molto presto. Grazie anche a chi ci ha dato assistenza in regia, Luciana Fantini, Giuseppe Mauriello, tutti voi che siete rimasti in ascolto. Ci risentiamo tra pochi istanti, parliamo di ambiente.